subito che per questo incontro c'è da pagare una tassa. E la tassa è praticamente che suonerò Lang, che è, oramai è un mio prolungamento, quindi praticamente giriamo sempre insieme, siamo coppia fissa e felice. E che cos'è Lang? È uno strumento, una percussione armonica che insomma me l'hanno regalata, non sanno cosa hanno fatto, hanno creato il mostro e quindi adesso mi sfogo, nel senso, no, e in un certo senso questo strumento, questa musica c'entra sempre con anche tutti i vari temi che trattiamo. Questo di oggi è In cielo e in terra, e c'entra perché è uno strumento un po' particolare che ha delle frequenze particolari. Non so se c'è qualche musicista qui o comunque qualcuno che se ne intende, ecco, qualcuno c'è, mi dicono. Questo è uno strumento a 432 Hz, quindi c'ha un'accordatura che è chiamata accordatura naturale, non è l'accordatura standard. E almeno i fautori di questo tipo di frequenze, tra cui Giuseppe Verdi, uno a caso, insomma, sostengono che è la frequenza del cuore. Quindi in realtà permette, questo tipo di vibrazioni permettono di risuonare, di farci risuonare insieme con queste note, e quindi in qualche modo riusciamo a diventare anche noi stessi strumento. Questo ha un effetto, dicono, rilassante. C'è stata solo una persona che mi ha detto che gli ha fatto venire la tachicardia, vabbè, può capitare pure questo. Comunque di sicuro smuove, ecco, di sicuro è un tipo di musica, un tipo di armonia, di frequenza che comunque ti va diritto, diciamo, all'interiore, al dentro, all'anima. Infatti le chiamano anche musica dell'anima, è uno strumento anche di musicoterapia, per cui viene usato anche per aiutare, non so, dice che i bambini si addormentano prima, non so, comunque quando ci sono dei problemi sono degli aiuti anche con questo tipo di frequenze. Comunque io adesso, invece che stare a fare tanto i proclami, ne suono un pezzetto, però dobbiamo fare una piccola cosa perché anche il nostro corpo è uno strumento, la voce è una vibrazione, anche noi siamo strumenti, e tra l'altro quindi anche lo strumento in un certo senso è fatto di cielo e di terra, è fatto di una parte tra virgolette più spirituale, che potrebbe essere l'aria, il respiro, il soffio, e una parte più materiale che è proprio la materia dello strumento stesso, che vibra, emette quindi poi le note o i suoni che noi ascoltiamo. Ecco, allora il mio invito è di chiudere gli occhi, schiena dritta, possibilmente una posizione abbastanza statica, ferma, e di concentrarvi un pochino anche sul respiro. E poi iniziamo un po' a suonare qualcosa. Allora, cosa avete, cosa vi è arrivato? Vediamo. Qualcuno tachicardia? No. E così a pelle, sensazioni immediate, cosa?
Pace.
Pace. Bene.
Armonia.
Armonia.
Rilassamento, un fiume d'acqua.
Un fiume d'acqua. Bello.
Io ho avuto la sensazione di un vento fresco proprio al centro della fronte.
Un vento fresco. Comunque è stato bello o è stato, diciamo, una cosa irritante?
Bellissimo.
Bello.
Incantevole.
È un bel regalo.
Oh, grazie. Allora ce lo siamo fatti reciproco. Bene, allora, questo momento di ascolto è molto importante perché noi adesso dobbiamo concentrarci sul tema che è il cielo e la terra. Cielo e terra. Noi siamo abituati un po' a pensare cielo e terra come due cose separate. Il cielo è lassù, noi siamo qui, qua giù, la terra. E in realtà questa separazione, vedremo anche, ecco, che è un po' il motivo di tanti nostri malesseri, se non delle vere e proprie malattie. Quando noi separiamo questo cielo e questa terra, che sono anche dentro di noi, noi ci facciamo in qualche modo del male, ecco, non ci facciamo un buon servizio. Perché? Perché siamo fatti, costitutivamente fatti, di cielo e terra. Io mi sono scritto due appunti per non andare troppo, diciamo così, alla rinfusa. E pensate anche nei Vangeli quante volte troviamo questo binomio. Beh, uno è famoso. Quando è che troviamo il cielo e la terra? Nel Padre nostro, nella Genesi. Ecco, per esempio, quante volte Gesù dice: tutto ciò che scioglierete in terra sarà sciolto in cielo, e tutto ciò che legherete sulla terra sarà legato in cielo. Oppure altre cose, altre espressioni tipo: se due di voi sopra la terra si accorderanno per domandare qualunque cosa, il Padre che è nel cielo ve la concederà. Quindi c'è proprio anche per Gesù la consapevolezza che cielo e terra vanno di pari passo, sono in un profondo legame. Ecco, la Genesi appunto ci dice che siamo terra impastata di cielo. Infatti nel brano della Genesi, che non leggiamo tutto, ci interessa solamente il pezzetto della Genesi, del secondo racconto della creazione, dove si parla della creazione dell'Adam. L'Adam è l'essere umano, quindi né maschio né femmina, diciamo così, ancora pre-sessuale, ancora prima della distinzione maschile-femminile, l'Adam. Ecco, la Genesi al capitolo 2, versetto 7, ci dice proprio queste testuali parole: allora il Signore Dio plasmò l'Adam con polvere del suolo e soffiò nelle sue narici un alito di vita, e l'uomo divenne un essere vivente. Soffermiamoci proprio su questo versetto. Questi testi della Genesi sono detti anche testi fondatori, perché sono i testi che dicono come è fatto proprio l'uomo, come funziona, come noi funzioniamo. Ecco, quali sono i nostri elementi proprio costitutivi. Si potrebbe dire che attraverso questi testi della Bibbia noi possiamo capire come siamo fatti, ma non come siamo fatti in senso scientifico, ma in senso, diciamo così, ecco, come funzioniamo, diciamo così, come funzioniamo. Allora, l'essere umano è impasto di terra e di soffio divino. Terra, tra l'altro, in ebraico si dice Adama. E quindi voi capite bene che chi è allora l'uomo, quello che noi chiamiamo l'uomo. Sapete come dovremmo tradurlo, l'uomo, invece di uomo? Se volessimo prenderlo fedelmente dall'ebraico, l'uomo dovrebbe essere il terraneo, cioè l'uomo che è fatto dalla terra, è fatto di terra. C'è un posticino lì, signora, guardi, c'è qualcosina, c'è anche in questo sgabellino qua, cioè in questa panca. Quindi Adam, essere umano, Adama, la terra. Quindi l'essere umano è in realtà altro non è, perché uomo deriva anche da uomo, da dove arriva il termine uomo? Uomo ovviamente inteso sempre come essere umano, non come genere maschile. L'uomo deriva da humus. E l'humus che cos'è? È la terra, siamo sempre là, quindi anche il latino. Noi l'abbiamo presa dalla terminologia dal latino, ma nell'ebraico è lo stesso. Quindi l'uomo è il terrestre, è il terraneo, è il fatto, quello che è stato fatto con la terra. E di questo noi ce ne ricordiamo poco. Magari qualcuno, quando va al mercoledì delle ceneri, gli arriva questa spruzzatina di cenere sulla testa, e allora dice, ah, ricordati che sei cenere, ah, che sei polvere. Sì, ricordiamoci che siamo anche polvere, ma non siamo solo polvere, non siamo solo terra. Ecco qua, siamo terra e cielo. Anzi, mi verrebbe da dire che quando noi ci sentiamo troppo cielo, cioè quando ci sentiamo troppo Dio, troppo onnipotenti, troppo dei padri eterni, cominciamo a diventare pericolosi. Ne abbiamo qualche esempio in giro, che di persone che si sentono un po' dei padri eterni e fanno solo dei grandi danni. Ecco, quando cioè tu ti vedi troppo solo cielo e non ti ricordi che sei anche terra. Ma è vero anche l'opposto, l'altro opposto, cioè quando tu pensi di essere solo terra, è quando, non so se vi è capitato, a me qualche volta mi capita, arrivi alla mattina, ti specchi e dici, mamma mia che schifo, cioè veramente non valgo niente, faccio pena, non ho combinato niente nella vita, sono proprio veramente da buttar via. Ecco, non so se vi capita, comunque in quel momento, quando ti senti troppo terra, sei troppo a terra, ricordati che sei cielo, ricordati non sei solo quello, che c'è anche un'altra parte di te. Vedete la sapienza di queste parole, di questi testi, che ci arrivano, pensate, da quasi 3.000 anni, tramandate da quasi 3.000 anni, ci dicono in sostanza, guardate, la felicità, la salute, il benessere, lo stare bene, dipendono dall'equilibrio di questi due elementi, né troppo in cielo, né troppo sparati su come angioletti, né troppo a terra, schiacciati dalle troppe cose, dai troppi, come dire, da una dimensione troppo orizzontale. No, siamo tutte e due. Anzi, quando ci sentiamo più l'uno, ricordiamoci dell'altro, e viceversa, per cercare di riequilibrare. Quello che, per esempio, cerca di fare anche queste note, queste armonie, questa musica, l'arte, la bellezza in generale, cerca di riportare armonia fra le nostre parti, le nostre componenti. E dicendo che l'uomo è Adama e terra, ma terra con dentro un soffio divino, stiamo anche dicendo che noi non possiamo funzionare solamente se, come dire, utilizziamo una parte, capite? Non possiamo, per esempio, procedere esclusivamente su un piano orizzontale. Abbiamo bisogno di entrambe le dimensioni, che non a caso sono le dimensioni della croce. Se guardate la croce, c'è questa dimensione verticale che unisce appunto il cielo e la terra, c'è questa dimensione orizzontale. Nell'altro racconto della Genesi, infatti, l'altro racconto della creazione, perché sono due i racconti della creazione, Genesi 1 e Genesi 2. Noi prima abbiamo letto Genesi 2, dove si parla appunto di questo Adam tratto dalla polvere del suolo, ma nel primo racconto della creazione, non so se vi ricorda qualcosa, quando Dio crea in 7 giorni, ogni giorno crea una cosa, nel senso crea il firmamento, crea gli animali, crea il sole, la luna, le stelle, gli astri, eccetera, eccetera. E alla fine di ognuno di questi 6 giorni della creazione, perché il 7° giorno si riposa, allora in ognuno di questi 6 giorni, alla fine c'è una parolina magica che Dio dice. Qual è? Vi ricordate? Cosa dice Dio alla fine di ogni giorno? È cosa buona, è cosa bella. Quindi è come... è contento, Dio è entusiasta, è contento di quello che ha fatto. Dice Tov, Tov Meod, è bello, è buono questo. Però i mistici ebrei ci dicono, ma c'è un giorno dei 6 giorni in cui non viene detto che è buono. Questo bisogna leggerlo tutto il testo con molta attenzione, ma... noi non lo facciamo, tanto se volete potete andare a controllare. Il 2° giorno della creazione, che corrisponde al nostro lunedì, tra l'altro, ecco, si capisce anche perché non poteva essere. Vabbè, questa era una battuta alla Vasco Rossi, diciamo. E il 2° giorno della creazione non c'è scritto e Dio disse... è cosa molto è cosa buona, molto buona. E allora si sono chiesti, ma perché Dio che ha fatto tutte le cose, tutte belle, tutte buone, tutte, perché in quell'occasione non dice che bello? E allora i mistici sono sempre un pochino fuori dalle righe, nel senso che non è che c'è scritto così nella Bibbia, però loro interpretano, e interpretano alla luce anche di una bella spiritualità, ecco, che sa leggere un po' anche dentro le righe. E loro dicono, ma per forza che Dio non dice che è cosa buona, perché in quel giorno vengono divisi le acque di sopra dalle acque di sotto. E voi direte, boh, e allora? Cosa sono ste acque di sopra e le acque di sotto? Cosa sono le acque di sopra? Nell'immagine degli antichi. È il cielo, d'altronde che cosa so? L'aria, le nuvole, cos'è se non acqua? È vapore, è acqua. Quindi le acque di sopra e le divide con le acque di sotto. E le acque di sotto cosa sono? Il mare, ma mica solo il mare. Poi dopo verrà fatto dalle acque di sotto verranno fatte le terre emerse e gli oceani, le acque. Ma tutto quello che c'è sotto
è il brodo primordiale.
Il brodo primordiale è prima ancora. Lui adesso sta facendo i cieli e la terra. Cioè ha fatto ha separato le acque di sopra dalle acque di sotto. D'altronde noi chiamiamo il nostro pianeta Terra, ma noi dovremmo chiamarlo acqua, perché il 70-75% del nostro pianeta è fatto di acqua. Quindi non è così sbagliata la visione degli antichi, anche il nostro corpo è fatto, esatto, e anche il nostro corpo è fatto di acqua per la percentuale simile a quella del nostro pianeta. Allora, vedete, acque di sopra separate dalle acque di sotto, e i mistici qua ci vedono, Dio non è contento di questa separazione, Dio non è contento e non dice che bello, l'unica volta che non dice che bello, perché? Perché le acque di sopra e le acque di sotto, cioè i cieli e la terra, non possono essere separati. E siccome invece sono separati, e guardate che tutto quello che succede intorno a noi, tutte le disarmonie che portano alle violenze, alle guerre, alle malattie, alla sofferenza, sono in fondo il frutto di questa separazione di cielo e terra. Allora si chiedono, ma non sarà che lo scopo della nostra vita, di questi nostri pochi anni che abbiamo a disposizione, è proprio quello di riunificare il cielo e la terra? Rimetterli insieme? Rimettere insieme ciò che è stato separato, magari per permettere la vita, ma che poi bisogna, attraverso la nostra vita, rimettere un po' insieme. Che non sia questo appunto il senso vero, profondo della vita? E allora, che cosa sono questi cieli? E che cos'è questa terra? Guardando più a noi, a come siamo fatti. Ecco, potremmo dire che i cieli sono la nostra parte ancora incompiuta. Cioè quella parte di noi che ancora non abbiamo raggiunto, non viviamo con pienezza. Abbiamo tanti sogni, tanti desideri, abbiamo un anelito di vita, di gioia, di felicità, eppure ne viviamo molto molto meno. Quell'incompiuto è la parte di cielo che è dentro di noi. E naturalmente è incompiuto, e questa incompiutezza ci spinge a cercare di evolvere per realizzare questa parte incompiuta. La terra, diciamo, è la parte invece più visibile, osservabile, quello che noi già siamo in qualche modo. Quindi è questa parte più, diciamo, materiale, concreta, visibile, osservabile, che noi, e quindi la parte, diciamo, che già compiuta dentro di noi. Quindi vedete, noi siamo immagine di Dio, ma ancora non siamo somiglianti. La somiglianza è proprio quando tu accorci la distanza fra questo cielo e questa terra. Dopo facciamo anche degli esempi concreti, così forse diventa un po' più facile, un po' più semplice. Vi faccio un esempio, spero di non offendere nessuno, però siccome me l'hanno mandato proprio oggi per mail, ho pensato, dico, guarda, questo è proprio un esempio di quelli che sono appunto uno dei due rischi che noi abbiamo quando separiamo il cielo e la terra. Perché appunto, per essere somiglianti, non solo immagine, ma anche somiglianti a Dio, noi dobbiamo sempre più diventare umani, e quindi compiere la nostra umanità, la nostra parte umana, e perché tante volte siamo peggio, ma peggio degli animali. Ecco, con rispetto per gli animali naturalmente, siamo peggio, cioè ci comportiamo con una ferocia, con istintualità che veramente è sconosciuta anche al mondo animale. Questa pianificazione degli omicidi, delle stragi, delle guerre, della distruzione altrui, non esiste, non c'è nel mondo animale, perché il leone che deve uccidere il suo rivale lo fa perché ha fame o perché deve conquistare un territorio per sopravvivenza. Non lo fa per una pianificata decisione di eliminazione dell'altro individuato come nemico. Questa cosa qua ce l'abbiamo solo noi, quindi dobbiamo evolvere. In questa evoluzione, ecco, dobbiamo diventare più umani, e diventando più umani diventiamo anche più divini, più somiglianti a Dio. Contro questa evoluzione, no, del diventare più umani e dunque anche più divini, ci sono i due rischi opposti, quello del materialismo e quello dello spiritualismo. Iniziamo da quest'ultimo, lo spiritualismo. Dicevo, mi è arrivato proprio oggi un messaggio della Madonna di Medjugorje. Allora, ricevuto da Miriana il 18 marzo, quindi due giorni fa. Dice, vabbè, tra le altre cose ho fatto una piccola selezione, dice: figli miei, purificate i vostri cuori, liberatevi da tutto ciò che vi attira alle cose terrene e lasciate che le cose divine, attraverso la preghiera e il sacrificio, cambino la vostra vita. Ecco, questo messaggio, secondo quello che abbiamo detto e abbiamo anche letto nella Bibbia, diciamo così, puzza di spiritualismo, perché ti dice di lasciare perdere le cose terrene e di dedicarsi solo alle cose spirituali. Qui, ecco perché io sinceramente ho qualche dubbio che sia la Madonna in persona che si mette ogni giorno, quasi ogni giorno, a vaticinare queste cose. Comunque, il messaggio in sé è un messaggio che non porta unità fra il cielo e la terra, perché ti invita a lasciare andare le cose terrene, a purificare con il sacrificio il tuo corpo, la tua, come dire, che cosa c'è dietro questa idea? Appunto, che il corpo è peccato, la materia è cattiva, il mondo è demoniaco. E quindi tu ti devi staccare, ti devi allontanare, devi purificarti. Secondo una leggenda, sapete chi è che vuole riportare l'uomo alla sua purezza originaria? Voi pensate che sia Dio?
Il diavolo.
È Lucifero. È Lucifero che vuole riportarti alla tua purezza originaria. È Lucifero che si arrabbia con Dio perché dice: perché hai creato l'uomo? Farà un sacco di disastri. Combinerà un sacco di guai. Ti sei andata a impelacare in una cosa proprio... perché? Dio lo ascolta. È una leggenda, non è un testo biblico, è una leggenda, però è evocativa, suggestiva. Perché a un certo punto Dio ci pensa e fa: io lo faccio lo stesso, l'uomo. Cioè, corro questo rischio. Che sbagli, che usi male il suo arbitrio, la sua libertà. E allora, ecco, questa visione negativa di distacco dal mondo, dal corpo, dalla materia, non viene da Dio. Non viene da Dio. Abbiamo detto che l'uomo è fatto di terra. Siamo fatti di terra. E poi alla fine Dio dice: è cosa buona, è cosa molto buona. Dov'è il negativo nell'essere fatto di terra e di spirito? Non è così. Allora, lo spiritualismo significa staccare l'essere umano appunto dalla terra. disprezzare il corpo, il mondo, le cose terrene, un modo di vivere a volte molto religioso ma disincarnato, fuori dalla storia, disattento alle vicende. Cosa ci sta richiamando spesso, quasi tutti i giorni, Papa Francesco, che è tutto fuorché spiritualista? Ci sta richiamando, per esempio, a questo discorso adesso, guardate che c'è questa emergenza, ci sono queste persone che stanno arrivando, svegliatevi, svegliamoci, facciamo qualcosa, capite? Non sta invitando le persone, pregate per questi poverelli, fate, come dire, no, accendete un bel cero alla Madonna perché si salvino in mare, no, sulle maniche e, cioè, sporcatevi le mani, sporchiamoci le mani, questo vuol dire una fede incarnata. Lo spiritualismo invece ti dice, no, cioè, quasi disinteressati a queste cose. Pensa a pregare, pensa ad andare a messa, pensa ad andare a tutte le funzioni, pensa a fare le tue processioni, pensa a fare i rosari, pensa a tutto ciò che è religioso, ma staccato. Poi arriva lo zingaro, il povero che ti chiede una mano, che non ce la fa, e lo tratti con disprezzo. Questo è lo spiritualismo, è il primo grande rischio. Ma c'è anche il rischio opposto, ed è il materialismo, cioè l'essere schiacciati solo sui valori materiali. E guardate, ci hanno provato tutti i grandi sistemi ideologici, no? A schiacciarti sull'importanza, che ne so, dell'avere tutti uguali, tutti pari, oppure il denaro come un dio, che poi è l'unica religione ancora attualmente rimasta, almeno a livello economico. Cioè, il Dio denaro, il denaro come un assoluto, non come uno strumento per poter fare delle cose, per poter comprare, per poter vivere. No, come un assoluto. Tanto che oggi si vuole il denaro per fare altro denaro. Non è che interessa il denaro perché dici, io ho un desiderio, io voglio comprarmi, non lo so, mi voglio comprare la Vespa, e compra della sta Vespa, no? Cioè, nel senso, prenditi, risparmia, prendi questi soldi e comprati la Vespa. No, oggi si vuole il denaro per fare altro denaro, e più denaro hai e più ne vuoi fare, in questo meccanismo perverso, dove appunto è l'idolatria, possiamo dire, della materia. Questo ci dice che noi non funzioniamo se non abbiamo anche uno slancio verso l'alto, verso l'oltre, verso questo cielo. Non funzioniamo, non siamo felici. Alla fine costruiamo, cioè, una società e dei rapporti chiusi, tristi, egoistici, che alla fine ci fanno male, ci intristiscono, ci danno, cioè, non viviamo bene in questa, capito? Quando mettiamo al centro un valore esclusivamente materiale. Oppure, altro esempio, il culto della bellezza fisica. Cioè, ma è chiaro che ci teniamo tutti, insomma, ad essere ben curati, e dobbiamo prenderci cura di noi stessi, del nostro corpo, della nostra salute, ma l'ossessione per, non so, che viene molto veicolata anche dai mezzi di comunicazione di massa, l'ossessione per questi corpi magari perfetti, per una bellezza assoluta, per cui c'è il ritocchino, c'è la chirurgia estetica, c'è quello, c'è quell'altro, perché non si accetta l'invecchiamento, non si accetta la fragilità, non si accetta l'imperfezione. Ecco, sono tutti sintomi. Oppure anche quando c'è questo appiattimento orizzontale, quando passa qualcuno e ci sembra Dio in terra e tutti che lo seguono, e diventiamo culto della personalità. Oppure quando ci attacchiamo tanto a delle cose che ne diventiamo dipendenti. Siamo sempre in questa dimensione piatta, esclusivamente orizzontale. E allora, visto che stiamo entrando nella Settimana Santa, e, ecco, io vorrei parlare e un po' concludere anche un po' con Gesù. Perché Gesù alla fine che cosa ha fatto? I miracoli dicono, ha fatto cose strepitose, ma non è tanto quello. Guardate, Gesù è stato un grande perché ha vissuto in pienezza il suo lato umano e il suo lato divino, con piena consapevolezza. Ecco, Gesù, quindi, in lui l'umano e il divino si sono pienamente integrati e compiuti. Insomma, Gesù per me è l'uomo riuscito, è l'Adam che veramente funziona. Allora, seguire lui, seguire la sua parola, seguire i suoi insegnamenti, il suo Vangelo, il suo stile, significa cercare di anche noi provare a far crescere, a far evolvere la nostra umanità, fino a compierla. E come compierla questa umanità? Ecco, nell'amore, cioè la forza, l'energia, il motore che fa evolvere noi e fa evolvere tutta la storia è l'amore. È questa, diciamo così, in fondo chi ama veramente non può disgiungere il cielo con la terra. L'amore vero li mette sempre insieme. È amore concreto, è amore materiale, ma è amore anche che ha uno slancio verso l'alto. E allora la sua parola, il suo Vangelo, per noi ci è, come dire, molto importante, è un grande stimolo. Ecco, non prendiamo, quando diciamo Bibbia, Vangelo, così come delle cose pesanti, moralistiche, come un insieme di precetti che ci devono dire o ci devono vietare dei comportamenti. Questa è una visione vecchia, superata, direi catechistica del Vangelo. Il Vangelo non è questo, il Vangelo è quella forza, quella forza evolutiva, quell'energia evolutiva che tu hai già dentro, ma che hai bisogno come di una parola che te la riattiva, che te la rimette in movimento, che te la fa emergere e che spinge la tua coscienza verso questa evoluzione, verso questo miglioramento di te. Gesù è la parte migliore di te, di noi, come leggiamo sempre nelle lodi di Romena. Gesù è la parte migliore di ciascuno di noi. Quindi non ascoltarlo, non lasciarsi provocare dalla sua parola, significa alla fine non ascoltare noi stessi. Significa non volere compiere questi salti di coscienza, questi salti di evoluzione, che ci portano dove? Ci possono portare al compimento dell'umano e del divino che è in noi. Quei cieli che sono ancora molto, diciamo, molto incompiuto. Ecco, li possiamo, in questo cammino, possiamo compiere un pezzetto in più, vivere una consapevolezza in più. E dunque abbiamo bisogno di questa forza, di questa energia che ci viene da Gesù. Sapete, c'è una legge nella musica, così ritorniamo un po' alla musica. C'è una legge che è la legge dell'ottava. Adesso vi faccio sentire una nota, qui ci risvegliamo tutti. Che differenza c'è fra questa... questa. Una è bassa e una è alta, è la stessa nota. Questo è un La. Ok? È la legge dell'ottava. Allora, l'ottava superiore ha una vibrazione doppia. Una vibrazione doppia, quindi significa che ha il doppio delle frequenze di quella più bassa. Per cui questa ci dice che noi, per esempio, quando siamo piccolini nella pancia di nostra madre, siamo quelli che siamo adesso, cioè siamo gli stessi, no? Però è come se fossimo delle ottave più basse. Mano a mano che cresciamo, raggiungiamo delle ottave superiori. Risuoniamo il doppio, abbiamo il doppio dell'energia, il doppio della vibrazione. Ecco, importante questo fatto dell'ottava superiore, perché questa è in fondo la legge evolutiva, la nostra legge evolutiva. Noi siamo fatti per passare a delle ottave superiori, a risuonare, come dire, con un'energia doppia. E hanno fatto un esperimento, l'esperimento dei metronomi. Non so se ne avete mai sentito parlare, però hanno fatto questo esperimento. Hanno preso dei metronomi con dei battiti, delle vibrazioni diverse, partendo da 182, ne hanno messo uno di 182 e l'altro di 190. Li hanno messi su un tavolo e hanno iniziato a suonare insieme e battevano dei tempi diversi, mantenevano la diversità della frequenza. Uno era 182 e l'altro 190. Poi cosa hanno fatto? Hanno messo delle latte e un asse sopra, e hanno messo quindi su questo asse un po' instabile gli stessi due metronomi e li hanno fatti andare, e si sono accorti che il metronomo che aveva 182 colpi piano piano si è uniformato al metronomo che ne aveva 190. Allora hanno voluto ampliare questa cosa e verificarlo con 5 metronomi diversi, con 5 diverse frequenze, e in una superficie instabile, diciamo, un po' che vibra, hanno scoperto che tutti e 4 i metronomi che avevano i battiti più bassi si sono uniformati a quello che aveva la frequenza più alta. Allora, dal punto di vista per noi, che cosa vuol dire questo? Guardate, Gesù nell'ottavo giorno, non è un caso che viene nell'ottavo giorno di Pasqua, dona lo shalom, dona la pace. Gesù praticamente ti vuole fare passare all'ottava superiore. Perché? Perché l'ottava superiore è quella del metronomo che ha la frequenza più alta, e la frequenza più alta trascina a sé quelle che hanno la frequenza più bassa, che è come dire che se in una stanza abbiamo delle frequenze molto diverse, trascinerà tutti gli altri quello che ha la frequenza più alta. Ecco l'energia di vita, di resurrezione di cui abbiamo bisogno. Gesù ti dà questa vibrazione più alta, e questa vibrazione più alta ti aiuta e ti permette di passare, come dire, all'ottava superiore. Per cui, per esempio, tu puoi vivere la vita nel risentimento, nella rabbia, perché per quello che hai vissuto, per quello che non accetti, per quello che... Ok, ma se capisci che c'è un oltre, puoi fare un salto di coscienza, puoi passare un'ottava superiore, per esempio arrivare al perdono. Perché vedete, se la nostra paura è più forte della nostra fiducia, sarà la paura a decidere tutto, a decidere tutti i nostri comportamenti. Sarà la paura a trascinarci. Se invece sarà l'energia di vita, la forza di vita, la forza di evoluzione a essere più alta, quella sarà il nostro traino. E Gesù è questa persona che ha questa energia fortissima, ha le frequenze più alte. Ecco perché, se ci fate caso, leggendo anche proprio i Vangeli e gli Atti degli Apostoli, quando Gesù risorto dona la sua pace, il suo shalom, gli apostoli, che erano impauriti, chiusi, ci avevano una fifa, proprio l'unico un po' coraggioso era Tommaso, che era andato, non era infatti in casa, diventano dei leoni, diventano dei coraggiosi. Dopo pochi momenti li ritrovano al tempio, li prendono, li arrestano, li fustigano, li mettono in prigione, continuano imperterriti, dei leoni. Gli stessi che poco prima l'avevano tradito, l'avevano rinnegato, l'avevano abbandonato, erano fuggiti, si erano chiusi in casa, che per loro era crollato tutto. Cos'è successo nel frattempo? Ecco, l'energia del risorto, che li ha squadernati e li ha trascinati verso l'alto. E allora, ecco, proviamo a farci portare anche durante questi giorni, durante questo tempo così della Settimana Santa, ma poi anche della Pasqua, proviamo a entrare in contatto, direi in vibrazione, con questa energia di vita, di resurrezione di Gesù, per essere portati in su, per essere portati verso l'alto, per essere portati sempre di più a unificare questi cieli e questa terra che sono dentro di noi e che in fondo significano per noi pienezza di vita, pienezza di gioia, una vita in qualche modo felice, risolta. Anzi, direi che mi piace pensare che da un punto di vista spirituale, non è tanto la felicità, il piacere c'ha un'ottava superiore che è la felicità, e l'ottava superiore della felicità è la gioia. Ecco, è quello che anche vi auguro di vivere in questa Pasqua. Ora facciamo un'altra suonatina, però, vero? Ci vuole. Lo strumento si chiama Hang, che in svizzero tedesco vuol dire mano, perché si suona. Allora, provo a fare questa, che è quella, l'ultima che mi è venuta un po' così. Non so come uscirà fuori, però proviamo.